Dovremmo essere pronti con il prossimo collegamento. Gian Matteo Maregini, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
E allora, come stai? Come stai vivendo anche la Fiorentina, vista naturalmente dall'esterno?
Sì, certamente. Seguo sempre gli avvenimenti, che purtroppo sono sempre altalenanti, a volte bellissimi, a volte un po' da rammaricarsi.
Eh sì, però comunque stasera c'è una partita fondamentale per la stagione della Fiorentina, quella con il Panathinaikos. Tra l'altro stavamo ricordando come la Fiorentina abbia già giocato due partite nel corso della sua storia contro il Panathinaikos. Una di queste, non so se c'eri anche tu, probabilmente sì, in occasione della Gotham Cup in America, la Fiorentina giocò contro il Panathinaikos vincendo 3-0, lo ricordavamo poco fa, con i gol di Balbo, Chiesa e Lulu Oliveira.
New Jersey.
Nel New Jersey. C'eri anche tu, Gian Matteo?
Sì. Sì. Certo.
25 luglio 1999.
Col Panathinaikos, non me la ricordo.
Era sì, una partita con il Panathinaikos e poi in finale contro l'Aston Villa.
Ma era con quando c'era Ranieri allenatore?
No, c'era Trapattoni.
Ah, con Trapattoni. Sì.
Adesso è passato qualche anno e quindi magari non era proprio una partitissima, nel senso
mentre
che poi la Fiorentina ha giocate molto più importanti. Però.
Mentre nell'estate dell'88 che maglia vestivi?
Rondinella Marzocco.
Ecco, quindi non eri nella Fiorentina, eri stato prestato alla Rondinella, perché la Fiorentina ne giocò una anche col Panathinaikos in Grecia nell'88 con Eriksson.
Però ecco, tornando alla partita di stasera, dicevo, ha un'importanza notevole per la stagione della Fiorentina. È chiaro che insomma, la Conference è un obiettivo, quindi stasera bisogna gettare le basi per poter pensare poi anche a gestire al meglio la partita di ritorno. Cosa ne pensi?
Direi stasera è fondamentale tornare a casa con un risultato positivo, in modo da affrontare poi la partita in casa con la giusta motivazione, la giusta possibilità di passare il turno.
La Fiorentina
non è facile.
Non è facile anche per questioni ambientali, dici?
Soprattutto per queste. Io penso sia solo quello la cosa che può dare un grande fastidio, perché come qualità di squadra la Fiorentina è all'altezza benissimo del Panathinaikos, però l'ambiente è ostile, insomma, ecco, ci vuole gente che va in campo e che non tira indietro la gamba e che nemmeno moralmente si senta condizionata da quelli che sono fuori dal campo, ecco.
Non a caso Palladino ha parlato di un approccio che deve essere assolutamente violento, ha detto, proprio usato questa parola, deve essere un approccio violento da parte della Fiorentina, proprio perché probabilmente sì, i primi minuti saranno fondamentali.
Sì, lui l'ha detto tra le righe, intendeva in maniera sportiva, violento,
certo,
vuol
chiaro,
dire
sì.
Che bisogna
deciso, insomma,
entrare a pieni giri, perché se te bamboli per 10 minuti un quarto d'ora, poi dopo potrebbe essere per 10 minuti un quarto d'ora ti fanno due gol, capito? Come quello di
certo, sì, devi entrare subito con la testa giusta, soprattutto con la carica giusta. Sì. Gian Matteo, Terracciano titolare, tu mi sembra che avresti già espresso il tuo parere favorevole di fronte a questa ipotesi, e poi comunque Palladino ieri l'ha ufficializzato, giocherà lui. Non ti senti sorpreso, ecco, non sei sorpreso di fronte a questa decisione?
No, mi sarei sorpreso al contrario, perché veramente ci sono degli equilibri nel gruppo, anche quelli, come ha detto bene un mio collega ieri, non mi ricordo chi, che ha detto che anche chi non gioca, quando vede un gesto del genere, siccome poi i portieri sono affidabili tutti e due, anche chi non gioca darà sempre il massimo quando va in campo, quando ci sono queste, diciamo, si dice gerarchie rispettate, ma sono dei programmi, il portiere uno gioca il campionato e la coppa gioca l'altro. Questo è stato detto dall'inizio e questo deve essere.
Sì, anche se c'è chi dice che comunque, vista l'importanza della partita, magari prende una bella responsabilità a Palladino.
Questo non mi sentirei di imputare niente a Palladino, neanche se fosse che Terracciano non facesse benissimo, ma siccome farà benissimo, quindi questo problema non ci sarà.
Ecco, questo ci fa piacere insomma, che ce lo dica Gian Matteo, no? Ci fa insomma ben sperare. Ma una domanda te la riporto, anche è stata fatta dai nostri ascoltatori poco fa, che forse insomma corrono un pochino con la fantasia, ma è giusto così, i tifosi lo devono anche fare. In caso di finale, mettiamo caso con il Chelsea, che cosa potrebbe succedere? Secondo te sarebbe giusto a quel punto confermare comunque Pietro Terracciano, portiere di Coppa? O
sì,
no?
Cioè, se no veramente succede, diventa un problema grosso, ecco. Ma io credo che anche lo stesso De Gea non accetterebbe, sono convinto che non accetterebbe di giocare, che andrebbe dall'allenatore e gli direbbe no, guardi, è giusto che giochi Pietro perché ha fatto tutto il percorso, l'ha fatto in maniera meritevole, per cui dice io gioco tutto il resto, ma questa è la sua coppa, ecco. Io credo che sarebbe così.
Ecco, e che cosa può rappresentare per un portiere la possibilità di giocare dopo praticamente quasi 3 mesi, perché Terracciano l'ultima gara l'ha disputata il 19 dicembre contro Vittoria Guimarães, quindi sono passati 2 mesi e mezzo pieni.
Eh sì, voi non lasciate passare niente, vedo che analizzate anche ogni piccolo sfumatura e effettivamente è successo quando ero il secondo di Francesco Todd, perché io ero un portiere che allenavo benissimo, che fossi in condizioni eccezionali quando è capitato di giocare, poi però ti manca, ma qualcosa ti manca, le distanze, il campo, l'essere padrone del campo nella partita, qualcosa manca. Io, se dovessi dare un suggerimento, nei primi minuti di partita, fossi Terracciano, studierei un attimo la partita, la disposizione, le situazioni che si vengono a creare di gioco, mantenendo ben coperta l'area della porta, quella di sua competenza. Si inizia così e poi si prende campo man mano, perché quando non si gioca da tanto, avventurarsi in uscite pensando di uscire con il tempo giusto e tutto fin dai primi minuti può essere pericoloso. Quindi il mio consiglio da allenatore dei portieri, oltre che da ex portiere, che darei a Terracciano, sarebbe quello di fare i primi 10-15 minuti studiando la partita, stando molto concentrato sul discorso della sua area di competenza, che è l'area piccola del portiere, e la porta, molto concentrato, e poi prendere campo man mano.
Quindi ecco, comunque fare le cose semplici, non avventurarsi magari in cose complicate.
No, quello perché uno che non gioca da 3 mesi non deve pensarci, non è che uno sta a pensarci, però ragionare sulla partita e come affrontarla è una cosa, ma lo farà sicuramente, ecco. Se io fossi il suo allenatore gli direi questo, ecco.
Certo.
E poi stavamo proprio ragionando il fatto che Terracciano in Europa soprattutto, insomma, è stato il portiere delle 2 finali della Fiorentina, quindi insomma si è sempre comportato bene. Ricordavamo prima con Tommaso Loreto alcuni degli interventi decisivi che ha fatto nelle passate edizioni, quindi questo da un punto di vista psicologico, sentire un po' la tua competizione, no, ti può aiutare?
Ma sì, però il discorso è che nelle precedenti competizioni lui giocava regolarmente in campionato,
sì,
in Coppa,
certo.
Quindi per dire era già un pochino più, era un po' più facile, via, onestamente. Qui sarà sicuramente molto fresco atleticamente e mentalmente, perché le partite ti stancano molto mentalmente, specialmente il portiere, però ripeto, per riprendere un attimo padronanza, quei 15 minuti, 10-15 minuti iniziali sono importanti per lui, per non fare cose che abitualmente farebbe giocando con regolarità. Quindi stare ordinato, guidare bene i compagni, essere sempre in buona posizione, e appena passa una palla dentro l'area piccola è sua, fuori andare a avventurarsi fuori, io eviterei i primi minuti.
Intanto c'è Silvano da Montemurlo che ci scrive: una delle più belle partite di Gian Matteo dopo quella famosa con il rigore parato ai Gobbi è stata Livorno-Fiorentina, parò tutto, grande.
Sì, mi dispiace sia stato proprio contro la Fiorentina, però io, anche se avessi giocato nel Gallipoli, avrei fatto il massimo per il Gallipoli, questo era il mio modo penso di tutti, di andare in campo e dare l'anima, anche se avevo il trascorso di tutta la mia vita calcistica nella Fiorentina. Poi la Fiorentina vince il campionato anche lei lo stesso, quindi certo. Benissimo.
Sì, sì, perfetto. Allora, Guido invece ti fa una domanda, dice: per Gian Matteo, l'errore sta a monte, se acquisti De Gea e mantieni Terracciano, quest'ultimo è un 12 per ogni competizione, gioca solo se il numero 1 è stanco o infortunato, in tal modo non è necessario fare promesse ad inizio stagione che potrebbero diventare un boomerang. Che cosa rispondi a Guido?
Cioè, in sostanza, questo...
Il nostro ascoltatore dice che comunque...
Che non è giusto promettere dall'inizio...
No, che dovrebbe giocare Terracciano solo se il titolare è stanco,
visto che De Gea, insomma, è di quel livello.
Non, cioè, a Terracciano dispiacerebbe questa cosa, ma il tifoso, cioè, ragiona come possono ragionare anche certi allenatori. Nel senso, chi non lo dice è perché c'è De Gea, gioca De Gea e se non sta bene gioca Terracciano, cioè anche io l'ho avuto tra pattoni, era così, non giocavano sempre i soliti. Se c'è anche questo aspetto qui che va considerato e che è un'analisi che può essere corretta. Non è stato fatto così in questo caso, però noi si sta parlando di un percorso già iniziato e mi state domandando, e anche voi considerate il fatto che è stato stabilito dall'inizio, quindi una persona deve rispettare sempre la parola che ha dato, specialmente in un gruppo di una squadra di calcio o di qualsiasi altro sport.
Certo. In effetti con Trapattoni, se non ricordo male, ha giocato una partita soltanto.
Sì, ma perché proprio è venuto il terremoto, no? Credo ci sia stata la squalifica di Toldo, per insomma, che non prendeva una munizione mai. Toldo era veramente una persona corretta in campo e quindi era meno sanguigno di tanti altri, però alla fine anche a lui toccò una giornata di squalifica e quindi giocai, mi sembra, contro il Bari, una partita che non giocando da tanto, e insomma feci delle buone cose ma ebbe anche qualche difficoltà.
Ecco, invece ti chiedo, è chiaro che Batistuta resta unico, irraggiungibile, però ecco, per questa Fiorentina Ken può essere il Batistuta della Fiorentina dei tuoi anni?
No, Ken è un giocatore diverso da Batistuta. Batistuta era...
No, dicevo per la sua decisività, insomma, per la sua importanza, ecco, non tanto per le caratteristiche.
Ah, non per caratteristiche, sì. No, il punto di riferimento avanzato è lui, cioè quando manca si vede. Lui si è costruito una fiducia e una qualità, ora è temuto anche dagli avversari, perché poi è stato anche quel meccanismo lì, che quando ci vanno a giocare contro e leggono che ha fatto 14-15 gol è di lì e di là, e quando vanno in campo un po' sono condizionati gli avversari, pensano di fare anche qualcosa in più, è lì che sbagliano e lui li punisce. Quindi Ken ha sì l'aspetto del leader d'attacco nelle giuste proporzioni di come poteva essere Batistuta ai nostri tempi.
Nell'assetto difensivo a tre, invece, inaugurato, o meglio, già usato all'inizio della stagione, ma inaugurato dopo tanto tempo nella partita contro il Lecce, cosa pensi? Secondo te è quello più giusto? Può essere riproposto anche adesso come assetto stabile della Fiorentina da qui alla fine della stagione?
Sì, a me sembra una buona scelta quella della difesa a tre, anche perché c'è maggior copertura centrale e i due esterni Gosens e Dodò sono veramente bravi secondo me, e con Parisi che è pronto a entrare, che è un altro ottimo giocatore, quindi io sono favorevole a questa scelta. Devo dire che fondamentale è che sia arrivato, aiutatemi,
c'è arrivato?
Il nuovo difensore centrale
Pablo Marí,
perché lui e Pongracic hanno un certo tipo di esperienza in più rispetto a quella che possono avere Ranieri e Comuzzo. Io vedevo che giocando con la difesa a 4 i due centrali erano Ranieri e Comuzzo, secondo me c'era troppa inesperienza. Serve sempre un giocatore che ha un certo tipo di vissuto e di esperienze calcistiche proprio, specialmente nei ruoli difensivi e dei centrali, perché sugli esterni qualcosa riesci a poter concedere, ma quando entrano centralmente è un grosso problema. E onestamente avevo visto che c'erano dei problemi, c'è stato un periodo con dei problemi quando mancavano questo tipo di giocatori.
Prima di salutarti, Gian Matteo, ti faccio una domanda per certi versi delicata. Martinelli rischia di aver perso una stagione?
Di sicuro l'unica cosa da bicchiere mezzo pieno può essere che si allena con campioni che sono giocatori internazionali di Serie A, e si allena e acquisisce degli aspetti, sicuramente li migliora, però il campo e il gioco, io sarei andato a giocare, e non lo dico adesso col senno di poi, l'ho detto all'inizio del campionato, mi è stato chiesto, lo pensavo e credo che sia ancora di più in questo momento. È stata una perdita di tempo essere stato fermo ai box, ecco.
Eh sì, una sola partita ha giocato con la Fiorentina in Conference. Però,
lui può finalmente andare in una squadra di Serie B e...
Eh sì, insomma, mettersi alla prova e poi insomma fare esperienza.
Certo.
Gian Matteo, grazie allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
Grazie a voi, se mi permettete un grande saluto a Bruno Pizzu.
Sì, ne parlavamo ieri e insomma hai avuto modo di incrociarlo più volte.
Era un signore, oltre che un bravo giornalista, un uomo colto e una persona veramente squisita, stare a sentirlo parlare, l'avevo conosciuto anche quando aveva finito di fare il telefonista, e ogni volta che arrivavamo a Udine con le squadre capitava di parlarci, era una persona veramente speciale.